Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Oggi vorrei ascoltare un brano di Gesù che conosciamo bene. Ma voglio riflettere, è un invito, veramente è un comandamento in forma di invito, è in Matteo 11, forse uno dei brani più famosi. Matteo 11 da 28 a 30, anche se inizierò in 25. E ho parlato con qualcuno in questi giorni del fatto che la conoscenza religiosa, la conoscenza di dottrina, la conoscenza, in Primo Corinzi dice, la conoscenza gonfia. Perché si può conoscere molto dottrina, ma poco Cristo. Cosa dice Gesù? Uno deve diventare come un piccolo fanciullo per entrare nel regno di Dio. E piccoli fanciulli, se penso a Gioia e Dalia, Nadia ancora non capisce niente, hanno fede. Tu li metti in braccio, se ti conoscono, se hanno fede in te, e non è che, ma dove mi porti? Ma sei sicuro? Non ti chiedono quello. Hanno fede. Totale. Non fanno domande, no? Ti li porti, ma tu sai la strada? Ma hai abbastanza soldi? La macchina ha abbastanza benzina? No, non pongono domande, sono tranquille. Allora, tenendo conto di quello, leggo Matteo 11 dal 25. In quel tempo Gesù prese a dire, io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli fanciulli. Sì, o Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio avrà voluto rivelarla. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero. Dio si rivela agli umili. Agli umili. E io per uno questo mi martella, perché negli anni ho acquistato una certa conoscenza della Bibbia. Ma Dio non è vicino a quelli con grandi conoscenze. A chi è vicino? Agli umili. Quindi la mia conoscenza in sé può essere un pericolo. Se io mi vedo, oh, quanto conosco, è un pericolo. Cioè può essere utile, ma solo se io sono umile, vedendo sempre chi sono davanti a un Dio santo, del mio bisogno di Gesù Cristo e mi aggrappo a Lui. Quindi in questi versetti 28 a 30 che voglio considerare insieme, Gesù invita non tutti di andare a Lui. Non invita tutti. Chi invita? Non è un invito per tutti. È un invito per certi, quali? Notiamo, leggo di nuovo 28. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Questo è un invito, non perché vorrei sapere di più. Non è un invito perché, io vorrei delle benedizioni nella mia vita. No, io vado perché sono travagliato e aggravato. È un invito per quella persona. E questo perché chi va a Gesù è aggravato e travagliato per il suo peccato, per il proprio peccato. Vi leggo alcuni versetti. In Giovanni 8:34, Gesù rispose loro: in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Allora, se io capisco questo, io capisco, io pecco. E il mio peccato mi è padrone, io sono schiavo e io non posso liberarmi. E questo mi aggrava, questo mi affligge. Allora, se sono travagliato, aggravato perché mi rendo conto del potere del mio peccato e voglio essere liberato, allora sono la persona giusta di andare a Gesù. E poi in Ebrei 2, leggo 14:15, Ebrei 2. Poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose per distruggere, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Schiavitù. Schiavitù della morte. Io so che davanti a me c'è la morte e non posso scappare. La morte non solo fisica, ma la morte spirituale, separazione da Dio. In 1 Giovanni 4:18 leggiamo: nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura ha a che fare con la punizione e chi ha paura non è perfetto nell'amore. L'amore perfetto caccia via la paura, perché io senza Cristo ho paura della punizione, perché so che merito la punizione, io merito la punizione. E ci sarà il giudizio, ma in Cristo c'è la liberazione. Quindi, quando lo Spirito Santo apre gli occhi ad una persona e mostra in Giovanni 16 il Consolatore dello Spirito, egli convincerà il mondo del peccato, del giudizio e della giustizia. E lo Spirito mi fa vedere, tu sei peccatore. Non, sì, siamo tutti peccatori. No, tu sei peccatore davanti a Dio. E c'è un giudizio. E tu non hai la giustizia, ma c'è la giustizia in Gesù Cristo. Quindi io, vedendo la mia condizione, sono aggravato, travagliato. Matteo 5, i passi per arrivare a avere Cristo. Matteo 5, beati i poveri in spirito, perché di loro è rendere i cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Povero in spirito, mi rendo conto che non ho nulla da offrire a Dio, ho il mio peccato, sono povero spiritualmente, un debitore. Fa cordoglio, vedendo la mia condizione faccio cordoglio. Signore, guarda, sono colpevole davanti a te. Ma questo anche parlando di chi è in Cristo. Signore, ho peccato contro di te oggi e questo mi aggrava. E faccio cordoglio per il mio peccato oggi. Ma non rimango lì. Non rimango lì. Poi, beati i mansueti. Allora, sono povero in spirito, vedo la mia condizione, faccio cordoglio, mi aggrava e sono mansueto. Non mi sento di alzare e puntare il dito a qualcun altro. Sono aggravato per il mio peccato. La mia condizione. No, lascia stare gli altri, ci pensa Dio a loro. Io ho il mio peccato. E poi, il passo della salvezza, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Io non ho giustizia, ma voglio essere coperto con la giustizia anziché con la condanna. Sono affamato, assetato, non mi interessa altro. Allora, chi ha quel cuore capisce che non ce l'ha la giustizia, ma in Cristo c'è, si rivolge a Cristo e sarà saziato. Saziato della giustizia, di Cristo. Quindi questi passi descrivono uno che è aggravato e travagliato dalla propria condizione spirituale. Per chi non ha Cristo, sapendo io sono sotto il giudizio eterno, e per un credente la mia comunione con Dio è interrotta a causa del mio peccato, e questo mi aggrava. E cosa fa Gesù quando uno è aggravato per la propria condizione? Uno aggravato, travagliato, così dice: venite a me, venite a me, proprio venite a me, a Gesù, non alla religione, non alla dottrina, importantissimo la dottrina, ma non vai alla dottrina per salvezza. La dottrina, la conoscenza è importante in quanto ti indica Gesù per andare a Lui, non è il fine, non è il traguardo. Ah, conosco sempre più dottrina. Va bene, ma conosci Cristo? Sei andato a Cristo perché vedi il tuo bisogno di Cristo? Vai a Lui con fede. Quindi devi andare a Gesù, la persona di Gesù, e poi dice non solo andare a Lui, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ma, 29, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore. E consideriamo questo. Gesù è mansueto ed umile di cuore per coloro che vanno a Lui. Chi non va a Gesù conoscerà Gesù non come mansueto, lo conoscerà al fine del mondo come giudice. Ma chi va a Gesù lo conoscerà come tenero, mansueto, pastore che salva le pecorelle. Andare a Gesù implica fede in Gesù. Non vado se non ci credo, giusto? Non vado a qualcuno per aiuto se non ho fiducia che può aiutarmi. Cosa vuol dire andare a Gesù? Per una cosa, per andare a Gesù, io sono qui, per andare a Gesù devo lasciare là. Devo lasciare, giusto? Se io vado in un posto, devo lasciare l'altro posto dove ero. Allora, se io ho peccato la mia vita, per andare a Gesù, devo ravvedermi e abbandonare il mio peccato. Non posso dire, vengo a te Gesù, ma tengo il mio peccato. Non voglio umiliarmi. Non voglio smettere lasciare quel peccato. Non voglio smettere di fare quello. Quello tengo. No, non posso andare a Gesù restando nel mio peccato. Certo, se vado a Gesù, Lui mi mostrerà peccati che neanche vedo al momento. Ma non posso tenere un peccato che vedo e andare a Gesù. Non posso. Così dice Gesù quando predica l'Evangelo in Marco 1,14, mi pare, o 15. Andava in giro predicando il regno dicendo ravvedetevi e credete. Oh, ravvedetevi, abbandonando il peccato, aggrappati, aggrappati a Gesù Cristo. Quindi andare a Gesù, venite a me, devo lasciare dove ero. A volte lasciare vuol dire lasciare quello che mi era prezioso, vuol dire lasciare quello in cui credevo. È una cosa di vedere, vuol dire vedere il valore di Cristo. Vi leggo un brano che conosciamo, Matteo 13, 44-46. Matteo 13, 44-46. Di nuovo, il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo, che un uomo, avendolo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va, vende tutto ciò che ha, e compra quel campo. Ancora, il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E trovato una perla di grande valore, va, vende tutto ciò che ha e la compra. Due esempi di due uomini che che lasciano tutto quello che è prezioso per loro, perché vedono il valore infinito di Cristo. Io rendere i cieli, avere Cristo per entrare nel regno dei cieli. Vedono i valori e sono pronti per la gioia che ne ha. Non, uff, devo lasciare proprio tutto. No, non malvolentieri. Per la gioia che ne ha, va a vendere tutto quello che ha per comprare quel campo. Poi Paolo in Filippesi 3, che conosciamo bene anche questo, Paolo era molto religioso e ha capito, ma non ho Cristo. Ha visto Cristo, voleva Cristo. Leggo da 4:14. Benché io avessi di che confidare anche nella carne, se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancora di più. Sono stato circonciso l'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele, della tribù di Beniamino, ebrei di ebrei, quanto alla legge fariseo, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma le cose che mi erano a guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose. E le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Per conoscere Lui, Cristo, la potenza della Sua risurrezione e la comunione delle Sue sofferenze, essendo reso conforme alla Sua morte, se in qualche modo posso giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato a compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superma vocazione di Dio in Cristo Gesù. Paolo ha considerato tutto spazzatura per avere Cristo. Ha detto: Cristo vale più di tutto. Tutto quello che mi era importante è come spazzatura. Quindi andare a Gesù vuol dire: io vedo il valore di Gesù, voglio Gesù, voglio il perdono in Gesù, voglio la vita in Gesù, e quindi lascio quello che mi era importante per avere Gesù. Ma questo richiede fede, questo vuol dire sperare in Gesù anziché in altre cose. Quindi leggo per esempio Matteo 16:24. Allora Gesù disse ai Suoi discepoli: se qualcuno mi vuole seguire, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. In Luca 9:23, poi disse a tutti: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Ma perché mi rinegherei? Scusami, rinegarmi? Scusate, è pesante quello. Rinegarmi? Io mi rinego volontariamente quando vedo qualcosa di più grande valore, più grande di tutto quello a cui mi sono aggrappato prima. Quell'uomo che ha trovato il tesoro nel campo, per la gioia che ne aveva, è andato a vendere tutto per comprare quel campo. Per la gioia, perché ha visto, quello vale più di tutto quello che ho mai voluto e avuto. Quindi venire a Gesù non è un esercizio intellettuale, non è un rito religioso che si fa, vabbè, faccio quel rito e poi torno a vivere come prima. No, è vedere in Gesù la vita, il tutto, e aggrapparmi a Lui. Questo è andare, venite a me. Poi aveva detto non solo andare a Lui, ma prendere il suo giogo. Prendere il suo giogo. Leggo di nuovo: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Bisogna prendere il suo giogo. Il giogo è uno strumento che si usava anni fa sui buoi, cavalli, muli, di quello che era, per tirare un arato, un carro. È uno strumento di sottomissione totale. Ma non dice che uno ti mette il giogo, forzando, ti dice: prendete su di voi il mio giogo, voi prendete su di voi il mio giogo. Ma scusami, do via la mia libertà e mi faccio schiavo? No, non sei libero, tu sei già schiavo. Abbiamo letto prima, Giovanni 8, chi pecca, chi fa il peccato, è schiavo del suo peccato. Eravamo schiavi del timore della morte, non siamo liberi. Ma la differenza, il giogo di Cristo è dolce e leggero. Il giogo del peccato non è dolce, è leggero. Quindi, andare a Gesù vuol dire andare a Gesù come mio Signore. Andare a Gesù dicendo: prendi la mia vita, ne fai quello che vuoi, perché mi fido di te. Vedo il tuo cuore ed io voglio quello che tu offri. Quindi vuol dire avere Gesù come Signore, ed è un atto volontario. Prendete su di voi il mio giogo. E non esiste Cristo, avere Cristo senza avere il suo giogo. Non esiste. Matteo 7,21. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Luca 6,46. Ora, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Voi non accettate il mio giogo, perché mi chiamate Signore? Non sono il vostro Signore. Non sono il vostro Signore. Quindi domanda per ciascuno: tu hai preso il giogo di Cristo perché vedi il valore di Cristo? E se vedi il valore, non è difficile prendere il giogo, perché tu vedi che vale più di tutto. A livello pratico, cosa vuol dire prendere il giogo? Vuol dire dire no al peccato. Però cadiamo, allora quando cado vuol dire confessare e riprendere la via. Vuol dire dire no a lamentarmi, perché mi fido di quello che Gesù fa, perché ha ogni potere in cielo e in terra, gestisce la mia vita. Vuol dire dire sì ad accettare tutto quello che Egli mi insegna, perché mi fido. Vuol dire sì a fare la sua volontà giorno per giorno. Vuol dire sì a vivere i miei rapporti in casa con altri come Dio comanda, perché mi fido di Lui. Questo è portare il giogo. I suoi comandamenti non sono gravosi, non sono gravosi, sono meravigliosi. I suoi comandamenti, quali sono i comandamenti di un mega bravo allenatore che sta addestrando un atleta che vuole vincere medaglie d'oro? E questo allenatore è il migliore dei migliori. E lui dà tanti ordini, se posso dirlo così, comandamenti a questo atleta come devi fare. Quelli comandamenti per quell'atleta sono gravosi? Perché sa quello che sta facendo. Mi sta arrivando ad avere la medaglia che sogno. E quando capisco che i comandamenti di Gesù mi fanno avere più di Cristo, più di Dio, più della sua gioia, più della sua pace, non sono gravosi, è la via che mi fa arrivare. E poi dice: imparate da me. Prendere il suo giogo e imparare da lui. Questo riguarda ogni aspetto della vita. Ok, cosa serve per imparare da Gesù? Con quale cuore devo avere per imparare da Gesù? Umile. Non posso imparare da Gesù se ho un cuore orgoglioso, perché io voglio fare come voglio io, come penso io, secondo me va bene quello. E no, Gesù dichiara questo: sì, però dai, non serve quello, è esagerato, non vedo la necessità. Voglio io decidere. Con quel cuore non vado, non prendo il suo gioco e non imparo da lui. Richiede un cuore umile, che vuol dire i miei ragionamenti non mi fido. Mi fido di quello che dice lui. Richiede impegno. Imparare da me richiede impegno. Non è che magicamente con una bacheca. No, io devo impegnarmi con un cuore lui, umile, passo tempo con lui, che vuol dire soprattutto nella parola di Dio, leggendo non qualche versetto qua e là che posso credere quello che voglio. Se io prendo pezzi a caso o a volontà, io posso credere quello che voglio, letteralmente. Potrei giustificare onestamente qualunque peccato. Onestamente, potrei giustificare qualunque peccato. Se solo prendo versetti fuori dal contesto. No, vado con cura, con impegno, leggendo in modo ordinato, chiaro, capendo il contesto. Allora imparo da Lui. Perché tutta la Bibbia viene da Cristo. Tutta la vita. E poi Gesù dice: vi darò riposo alle anime vostre. Tu puoi andare in vacanza e avere riposo dallo stress della vita quotidiana. Quanto dura? Quanto dura? Hai tanti soldi, fai una vacanza di un mese. Una volta, anni e anni fa, si faceva, non in albergo, ma andando a casa dei parenti giù, si faceva la vacanza per un mese. Quelli dal sud che andavano a immigrare al nord andavano giù, stavano con i parenti, 6 persone in una stanzina, però stavano un mese al mare. Ma quanto tempo passava dopo che sono tornati nella fabbrica, nella vita caotica della città, prima che quella pace spariva? Quel riposo non era dell'anima, era del corpo e della mente, ma non dell'anima. Gesù offre riposo alle anime nostre. Quindi non devo andare alla religione o alla dottrina, ma devo andare a Cristo, devo mettere sul gioco, imparare da Lui, e ora avrò riposo per la mia anima, con la pace, che nonostante le tempeste, le cose difficili, le cose brutte, le cose ingiuste, ho pace, ho riposo nella mia anima, vale più di tutto. Ho detto quell'uomo che era venuto domenica pomeriggio, quel vicino, ho detto: tu cerchi di non pensare alla morte, ma ti faccio una domanda. Tutto quello che ti è prezioso, la salute, la famiglia, la vita certamente, forse la tua attività, la tua casa, non è che puoi perdere tutto da un giorno all'altro? Certo. Tu hai tutto, forse hai tutto in questo momento, ma tu sai che puoi perdere tutto. E quindi non puoi avere pace, non puoi avere riposo dell'anima. Ma Gesù offre riposo alle anime vostre. Venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo per le vostre anime. Perché il mio giogo è dolce, e il mio peso è leggero. Da dove viene questa grande pace? Prima di tutto, riposo per l'anima, perché so di avere perdono. Atti 10:43, a Lui rendono testimonianza tutti i profeti, che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Io ho peccato purtroppo tanto, ma ho perdono, vero, pieno perdono. Questo dà riposo all'anima. Salmo 103, Romani 4, due brani, 103:12, Salmo: quanto è lontano il levante dal ponente, tanto egli allontana da noi le nostre colpe. Romani 4, 7-8, beati coloro le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo a cui il Signore non imputerà il peccato. Questo sì è benedizione. In Cristo c'è pace nella vita e per l'eternità. In Romani 5:1 leggiamo: giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Quando siamo in Cristo abbiamo vero riposo all'anima, Perché sappiamo che se non siamo destinati all'ira come eravamo, ma siamo destinati a stare con Dio. In 1 Tessalonicesi 5:9 leggiamo: poiché Dio non ci ha destinati all'ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Portare il giogo di Cristo non ci ruba la tua libertà, ti dà libertà sul peccato. Quando trovo persone estranee, spesso faccio la domanda: tu hai mai amato qualcuno? O attualmente o mai nella vita? Anche di bambino, magari la mamma, hai mai amato? Più o meno tutti mi dicono sì. Hai mai ferito una persona che ami? E tutte le persone oneste mi dicono sì. Ci sono alcuni bugiardi che dicono no. Ma tutte le persone oneste, la maggioranza, dicono eh sì. Ma perché ferisci, fai male a qualcuno che ami? E ognuno di noi conosce cosa vuol dire. Perché questo è il nostro peccato. Questo è il nostro peccato. Ma in Cristo c'è perdono. La libertà dalla colpa, la libertà del potere del peccato in me. Questo è libertà. Quindi il giogo di Cristo non mi rende schiavo, mi rende veramente libero. Totalmente libero. E leggo Salmo 131, 1 e 2. Bellissimo. O Eterno, il mio cuore non è orgoglioso, i miei occhi non sono alteri, non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. In verità, l'anima mia è calma e tranquilla, come un bimbo divezzato sul seno di sua madre. Così è tranquilla in me l'anima mia. E conosciamo cosa vuol dire una bimba divezzata sul seno di sua mamma ed è tranquilla. Filippesi 4:7, parlando di questa pace: non siate voi che siete andati a Cristo, non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica con ringraziamento. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Andare a Dio umilmente, portando tutti i pesi, ma con ringraziamento. Non sono disperato, ho fede che Lui mi ascolta per mezzo di Cristo, e la pace di Dio, che supera l'intelligenza, custodirà i nostri cuori e le nostre menti. Altro che schiavitù. Isaia 26:3 conosciamo molto bene. Alla mente che riposa in te, tu conservi una pace perfetta, perché confida in te. Una pace perfetta. Questa è libertà. Libertà dalla paura, libertà dalla colpa, libertà dal potere del peccato. Questo c'è in Gesù Cristo. Com'è il giogo di Cristo? Abbiamo già letto. Leggo 30. Perché il mio giogo è dolce, il mio peso è leggero. Il giogo di Cristo è dolce e leggero. Allora, per capire questo, senza Cristo abbiamo letto che uno è schiavo del peccato. Uno è schiavo sotto il giogo del proprio peccato. Quante volte ho peccato facendo cose che non volevo fare, che hanno fatto male agli altri? Ho dato spazio al peccato e mi ha fatto sempre del male, facendo male a me e alle persone che amo. Qual è un giogo pesante? Qual è un giogo duro che danneggia? Ci sono cicatrici nella vita di ciascuno di noi, dovute ai nostri peccati. Non è vero? Non è che abbiamo cicatrici profonde a volte, dovute a peccati negli anni. Quello è il giogo del peccato. Si fa male, è pesante, è duro. Invece il giogo di Cristo è dolce, è leggero. Un buon genitore, allora nessun genitore è perfetto, ma un genitore che è un buon genitore fa regole per i figli per fare del male o per proteggerli dal male. Pensate a questo. Un buon genitore che agisce con saggezza e amore fa regole per ostacolare il figlio dal bene o per proteggere il figlio dal male. Certo, i comandamenti di un buon genitore non sono mai per togliere il bene, sono sempre da proteggere dal male, per far arrivare al bene. E questo è un genitore umano, ma Dio infinitamente di più. Infinitamente di più. Quindi siamo tutti sotto un giogo, quale? Prendete su di voi il mio giogo. In Romani 8:6 leggiamo: infatti la mente controllata dalla carne produce morte, ma la mente controllata dallo spirito produce vita e pace. Controllato sotto il giogo, la mente controllata dalla carne, sotto il giogo della carne, produce morte, ma la mente controllata dallo spirito, sotto il giogo di Cristo, produce vita e pace. Questo è un giogo dolce e leggero. E quindi Gesù invita e comanda coloro che sono attravagliati e aggravati, e dal contesto che non ho letto ancora prima, aggravati non dai problemi, ma dal peccato. Vedo che il mio vero problema è il mio peccato. E non riesco a liberarmi da solo. E ho timore. Non ho pace. Ho senso di colpa, perché sono colpevole. Ho questi pesi che cerco di negare, cerco di nascondere, cerco di ignorare, ma ci sono. E Gesù dice: venite a me. Voi tutti che siete travagliati e aggravati, prendete su di voi il mio giogo e imparate da me. Cosa avremo? Pace. Quale pace? Riposo. Che pace? Riposo. Quale riposo? Riposo mentale? Riposo al corpo? No, riposo per le nostre anime, che dà la pace completa. Allora, vorrei parlare con due gruppi. Ci sono alcuni che non hanno Cristo, sanno di Cristo, credono in Cristo, ma non hanno Cristo, non sono mai andati a Cristo. Uno degli ostacoli, perché non voglio lasciare la mia libertà, ma tu non sei libero, tu sei schiavo del tuo peccato, non sei libero. È un inganno credere di essere libero, è un inganno credere che se vado a Cristo devo lasciare delle cose buone. No, non deve lasciare nulla di buono, deve lasciare quello che ti inganna. Se non hai Gesù, vai da Gesù, perché quale è il giorno della salvezza? Oggi. Non abbiamo domani, abbiamo oggi. Non c'è domani. Se Dio ci dà domani, avremo domani. Oggi abbiamo solo oggi. Nessuno deve presumere: ma sì, avrò sempre la vita. Vai a Gesù, non andare alla religione, non andare alla dottrina. La dottrina, le verità della Bibbia sono fondamentali, ma non si salvano, Cristo salva. La conoscenza delle Sacre Scritture ci portano alla salvezza per fede in Cristo. Non ci salvano, ci mostrano Cristo che ci salva. Vai a Cristo, credere in Lui, prendere il suo giogo. Vai da Cristo lasciando dove eri prima, non è geografico. Aggrappati a Lui con tutto il cuore. Signore, vengo a te con i miei peccati, mi aggrappo a te perché in te c'è perdono e io voglio quello. In te c'è perdono e posso diventare un vero figlio di Dio. Vai a Cristo. E per chi ha Cristo, ti faccio una domanda: stai portando il giogo di Cristo con gioia? Non è pesante. È dolce, è leggero, ma a volte crediamo alle menzogne. Uffa, quanto è difficile. È un inganno. Tu stai portando il giogo di Cristo con gioia, con fede, in modo che lo vedi per quello che è, dolce e leggero, o a te sembra? Tu impari da Cristo o confidi nei tuoi ragionamenti in qualche campo della vita? Ti stai impegnando ad imparare da Cristo? perché vuoi allineare i tuoi pensieri a Cristo. Noi abbiamo tutti i pensieri storti, tutti. Trasciniamo dentro la vita in Cristo pensieri storti, tutti. E quindi io devo imparare da Lui per dire, sai, questo pensiero che da anni ce l'ho, non avevo mai visto, ma non è giusto, è falso. Allora lo scarto. Conoscendo di più vedo altri pensieri falsi. Sei andato a Cristo, hai preso il suo giogo e stai imparando da Lui. Perché quando noi camminiamo così, quando noi camminiamo così, avremo riposo per le nostre anime. Avremo quella pace. È quello che vogliamo. La vita cristiana non è pesante. La vita cristiana vera non è pesante. È una grande gioia perché abbiamo riposo per le anime. E voglio pregare che noi tutti possiamo andare ogni giorno a Cristo. Ogni giorno prendere il suo giogo. Ogni giorno umiliarci e imparare da Lui. E così godere la pace che c'è solo in Lui. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per Gesù Cristo, che per offrirci questo ha lasciato la tua presenza, la tua gloria, la sua gloria. Si è spogliato dalla sua gloria. Ha nascosto la sua divinità per prendere la forma di uomo. Di uomo è stato obbediente fino alla morte, anche alla morte di croce. Anziché essere onorato, è stato disprezzato e odiato per essere punito al posto nostro. Cioè, per poter salvarci, Gesù è andato alla croce, dove non era solo una morte fisica, che era anche quello. No, è stato separato da te, ha gridato, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È stato abbandonato da te, affinché noi potessimo essere riconciliati con te. Grazie per un grande Salvatore così, che ci invita ad andare a Lui. Prego che ognuno vedrà l'inganno del proprio peccato e si aggrapperà totalmente a Cristo per fede, prendendo il suo giogo, imparando da Lui, per avere quel riposo per le anime nostre che vale più di tutto. Grazie per questo invito. Grazie per la tua parola e il tuo spirito. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.